redigio.it e la storia continua. Racconti di altri tempi. Il professor Cicoria. Nell'anno scolastico 1944-45 frequentavo la prima media. L'Italia settentrionale stava per affrontare il quinto inverno di guerra. Gli alleati erano fermi sulla linea gotica. In Piemonte, nel Veneto e in Lombardia era in atto una vera e propria guerra civile tra gli aderenti della Repubblica di Salò, rimasti fedeli all'alleato tedesco, e i partigiani del CLNAI, Corpo di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, divisi tra le formazioni di montagna e i gruppi che agivano nelle città di pianura, i cosiddetti GAP. La sede dell'istituto, a quale mi avevano iscritto, era stata requisita e trasformata in ospedale militare e le lezioni si tenevano nelle aule dell'asilo infantile di una vicina frazione. Il corpo docente, nella sua componente maschile, era, come in tutte quelle scuole, formato da insegnanti esenti da obblighi militari. Ci insegnava lettere un anziano signore di origine toscana, ma forse senese, il professor B, di alta statura, di nobile aspetto e di modi forbiti. Vestiva sempre in doppio petto, rigorosamente scuro durante la cattiva stagione e di stoffa chiara nella buona. Sulla camicia immacolata con il colletto e i polsini inamidati portava delle cravatte in tinta unita con un nodo minuscolo e una spilla con una grossa perla che si intravedeva appena sopra la sciallatura del gilet. I capelli bianchi erano pettinati con cura all'indietro e sempre un po' lunghi, tanto da arricciarsi appena sulla nuca. Il suo parlare fluiva piano, quasi solenne, con le vocali pronunciate secondo le regole della fonetica e l'uso frequente e appropriato del passato remoto che a noi, incalliti fruitori del passato prossimo, non mancava di fare un certo effetto. Lo si vedeva raramente sorridere, ma non appariva mai accigliato e soprattutto non alzava mai la voce. Nei rari momenti in cui si mostrava eccitato usava uscirsene con un'esclamazione singolare: «A Cicorias!». Questo vezzo gli aveva guadagnato il soprannome di Cicoria. All'inizio dell'anno scolastico volle conoscerci tutti. Si aggirava per i banchi e ci interpellava uno per uno, informandosi sulla sorte dei nostri padri, dei nostri fratelli più grandi, o se fossero per caso al fronte, o prigionieri, o dispersi, o Dio non volesse caduti. Parecchi dei miei compagni erano degli sfollati, le cui famiglie erano fuggite da Milano o da altre città a causa dei bombardamenti. Un ragazzo proveniva da Roma e si era rifugiato presso dei parenti che abitavano a Gorla, dopo che nel bombardamento di San Lorenzo, fuori le mura, aveva perso la mamma e una sorella. Del padre, ufficiale dell'esercito, non aveva più notizie e da chi era stato catturato in Africa dagli inglesi. Vedemmo allora l'austero professor B perdere per un momento il suo aplomb, arrossire leggermente in viso, e con voce alterata dall'emozione lo sentimmo dire: «Dio punirà senza scampo gli sciagurati che hanno scatenato una simile tragedia. Fra tutti i crimini che si possono compiere contro l'umanità, la guerra è il più feroce e il più stupido». È difficile immaginare oggi l'effetto di una simile frase su una classe come la nostra, di ragazzi cresciuti tra i canti guerreschi, nutriti di roboanti frasi dello spirito guerriero come l'unico che nobilitasse l'animo umano. Ci avevano gridato fin dalla più tenera età che la guerra era l'igiene del mondo, se non, come diceva Prezzolini, genitrice e regina di tutte le cose. Con il passare dei mesi e degli anni, la tessera non aria, l'oscuramento e i bombardamenti, gli inverni trascorsi nelle case gelide, perché il carbone era scomparso e anche la legna era razionata, avevano fatto sbiadire di parecchio quell'alone romantico di cui ce l'avevamo circonfusa, ma mai nessuno prima allora ce ne aveva parlato in questi termini. Si compì allora una sorta di miracolo. Malgrado la nostra età, malgrado la nostra provenienza da famiglie nelle quali si potevano dare giudizi diversi sul periodo attraversato, malgrado non mancassero tra di noi ragazzi provenienti da ambienti legati al fascismo, prendemmo tutti quella frase come una sorta di sfogo confidenziale del buon professor B. Penso che nessuno di noi ne abbia parlato in famiglia. Da parte mia ne parlai mio padre dopo la liberazione. Un inviato del fascio repubblicano venne a far propaganda perché ci arruolassimo nelle organizzazioni giovanili del regime. Solo pochi di noi lo fecero, non più di 5 o 6 su oltre 40. Occorreva ovviamente il consenso dei genitori, che mio padre, ad esempio, non avrebbe mai concesso. Il giorno in cui distribuirono le tessere agli aderenti, uno di essi giocherellava con la sua, mentre Cicoria faceva lezione camminando fra i banchi. La deambulazione didattica lo portò nei pressi del ragazzo dal quale si fece gentilmente consegnare la tessera. Ne guardò il retro e poi la girò leggendo la formula del giuramento che vi era stampata. Un sorriso ironico gli si dipinse sul volto e poi, rivolgendosi al ragazzo con tono aulico e affettato, «Oh, te fortunato», gli disse, «che hai prestato giuramento a qualcuno che, a giudicare dalla grandezza dei caratteri, è ben più grande di Dio dell'Italia». Senza aggiungere altro, restituì la tessera e proseguì la lezione. Durante l'intervallo guardammo il retro della tessera. La formula del giuramento la conoscevamo a memoria e cominciava: «In nome di Dio e dell'Italia giuro di obbedire agli ordini del Duce». E quel Duce era scritto in caratteri grandi il doppio di quelli di Dio e dell'Italia. Il buon B, con la sua apparente bonomia, aveva inferto un altro duro colpo a quella magia in cui stavamo affondando la nostra povera nazione. Beh, devo riconoscere al professor B un notevole coraggio e anche una buona dose di fortuna. Se in classe vi fosse stato qualcuno refrattario all'aura di rispetto che lo circondava e avesse riferito con malanimo alcuni episodi capitati, avrebbe potuto passare qualche serio guaio. Erano, in quei tempi, in cui l'uomo era lupo all'uomo e bastava un non nulla, una frase mal riferita, una delazione, talvolta anche un solo dubbio per rovinare qualcuno. Ebbene, questo mirabile signore, in queste che ho ricordato e in altre situazioni che porto stampate in maniera vivida e indelebile nella memoria, non ha esitato a sfoderare il coraggio delle idee contro la menzogna che la prevaricazione e la paura gabellavano per verità. Tanto per sapere, la regola di scrivere Duce con tutte le maiuscole ad indicare la grandezza era stata introdotta da Achille Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista, negli anni 30. www.redigio.it. E la storia continua.